Buon pomeriggio di nuovo, ben ritrovati sempre a Maracanà, sempre in studio Marco Piccari e Cinzia Sant'Angelo. Abbiamo ripreso oggi, primo appuntamento della stagione di Maracanà, stagione nuova che appunto ci apprestiamo a vivere di calcio e non solo, perché adesso abbiamo un attimo una parentesi di motori, che come dicevamo prima, da una parte
li accendiamo
da una parte Cinzia il sorriso in MotoGP, come abbiamo detto, con i due lì davanti, Morbidelli, Bagnaia, con Valentino Rossi che ha combattuto con i più giovani che lui stesso ha scoperto. Dall'altra invece questa infinita tristezza Ferrari, che continua veramente senza trovare una soluzione, una via d'uscita. Veramente intristisce pure gli stessi piloti che sono lì a combattere per le ultime posizioni. È veramente una tristezza infinita che non si riesce più ad arginare. Una cosa veramente pazzesca. Pure ieri abbiamo visto, guadagnava le posizioni quando gli altri si fermavano.
Devono lavorare per la stagione futura.
Sì, non lo so perché cosa
perché
devono lavorare, però veramente
ormai è compromesso.
È veramente una tristezza vedere così una scuderia come la Ferrari veramente così finire ai margini e non essere mai competitiva. Però ecco, rispetto c'è la parte, diciamo così, molto bella della MotoGP, che ieri ci ha fornito delle bellissime emozioni con Morbidelli e Bagnaia che hanno trionfato. Allora sì, intanto ci prepariamo per i primi collegamenti appena possibile, vediamo un attimo, e intanto noi andiamo avanti. Dite anche voi la vostra su questo avvenimento che apriamo, poi passeremo al calcio con le tante cose che andremo ad affrontare. Datemi dei miglioramenti, ha detto Leclerc ieri, dategli una macchina, mi verrebbe da dire. Cioè proprio
bisogna capire però cos'è che non ha funzionato.
Ma non funziona niente.
Ho capito.
Tutto. Leclerc pensa, dobbiamo lavorare perché guidare così è dura, dice lui. Vettel ironico, non siamo veloci perché è una bella domanda, risponde lui, capito?
Tra l'altro lo sanno, non lo vogliono dire perché l'errore è un errore grosso.
Ma è dall'inizio, ormai è dura da un po' di tempo, quindi difficilissimo veramente in questo momento poter, non lo so, guarda, io una cosa così a memoria non me la ricordo. Certo è che è veramente triste ogni domenica quando vai a vedere un Gran Premio, vedi una macchina che scivola via nelle ultime posizioni come una qualsiasi macchina. Ieri devo dire, porto la testimonianza a mio padre, vedevamo il Gran Premio, fa: no, ma non è possibile stare dietro a certe macchine che hanno dei colori improponibili. Io ho detto, io, ma perché? Ma dici, ma si può stare dietro a una macchina che così sembrava Pantera Rosa, cioè era riferita, diciamo, vabbè, lasciamo stare, dai, era una battuta in un momento di tristezza. Tristezza invece che non abbiamo visto nella MotoGP, e abbiamo il primo ospite, lo andiamo subito a salutare, Cinzia.
Sì, diamo il benvenuto a Carlo Pernat. Ciao Carlo.
Ciao Carlo, ben trovato.
Ciao. Noi siamo felici, sì.
Dai.
L'italianità si è dimostrata molto alta da noi,
sì.
Sia come piloti che come casa. Abbiamo fatto una bella tripletta nella Moto2, tutta romagnola, ma comunque sempre italiana,
Certo.
E poi in MotoGP abbiamo rischiato un podio tutto italiano, che sarebbe stato fantastico. Però abbiamo dimostrato che la scuola italiana a livello piloti è fortissima.
È
viva, è forte, abbiamo un futuro, perché i piloti di Moto2 sono molto forti e il prossimo anno passeranno in MotoGP. Bastianini ha già un contratto con la Ducati, Marini secondo me è lì vicino, per cui sai, passano molti giovani, abbiamo già Morbidelli e Bagnaia che sono veramente da podio e da vittorie, ce ne metti altri due o tre e il pannello incomincia a diventare interessante, si colora di tricolore. Sai, prima era solo spagnolo, a parte fatto che ora non c'è Marquez, bisogna sempre tenerne conto, però diciamo che le cose vanno veramente bene. È un peccato per noi solo vedere, sai, quando non c'è pubblico ce n'è poco. Allora ti dico la verità, noi abbiamo un po' aperto una strada nelle moto, no? Siamo i primi a avere fatto un po' di spettatori, no? Sia venerdì che sabato e domenica.
Vero.
Però francamente ti dico la verità, non che io preferirei che non ce ne fossero, ci fossero tutti, vederli così sparsi nelle tribune sembra quasi che ci sia meno gente,
che non ci poco. Siano, esatto.
Esatto, non è una bella sensazione. Ora ti dico, purtroppo il paddock è un po' deserto, perché possiamo entrare solo noi manager, meccanici e piloti, non c'è sponsor, non c'è hospitality, non ci sono giornalisti.
Io non ho avvertito proprio, ti devo dire, da casa, Carlo, vedendo, non ho avvertito la presenza del pubblico, cioè ti devo dire proprio la
Infatti è quello che ti dico, perché Ma è quello che vedi, ti ho anticipato, anche noi dal paddock, lì dal canopy, dal pit box, vedevamo un po' di macchiette lì gialle, come tra l'altro il colore dominante, lo sapete, però poca roba, è veramente... meno male che corriamo, dobbiamo dire grazie alla Dorna che si corre, perché è importantissimo per le televisioni, per l'immagine, però sai, per noi che siamo abituati in un certo modo, ti dico la verità, però l'italianità viene fuori anche in questi momenti, no? Noi siamo inventivi, bravi, e quindi ce la godiamo tutta. Abbiamo anche una Ducati che, se permetti, è una delle migliori moto, grazie a Luigi Dallinga, quindi nel campo dei motori la diciamo la nostra, ma anche a livelli grossi.
Però Dovizioso... dice qualcuno, faccio un po' il cattivo, è lì davanti perché gli altri.
Sono d'accordo. Allora, diciamo che Dovizioso l'unica soddisfazione che è, che è in testa la classifica del mondo, del mondiale, quindi non è che sia una, per carità. Però chiaramente c'è il 50% di insoddisfazioni, forse anche di più, perché non riesce a guidare sta moto. Secondo me lui l'ha capito, e sta cercando di cambiare stile di guida, ma sai, cambiare stile di guida a una certa età non è facilissimo. E diciamo che poi le varie diatribe fra Ducati, Gigi Dallinga e lui, ragazzi, pesano. Io i piloti penso di conoscerli abbastanza bene, ho avuto Valentino, Biagi, Capirossi, Simoncelli, insomma, Giannone. Guarda, tutti, ti posso dire la verità che i piloti, se non vengono motivati o non si automotivano, prendono 20% o meno, non c'è niente da fare. Questo succede nelle moto, magari,
ma anche negli altri sport, certo.
Penso di sì, però da noi secondo me è più accentuata, sai perché? Perché sei solo, butti giù il casco, sei sulla moto, non hai nemmeno un colloquio via audio col box, sei tu che ti devi rendere conto se la gomma va bene, sei tu che devi cambiare mappa se puoi cambiarla, e tu devi essere motivato, tranquillo e sereno al 100%. Io, ricordatevi Dovizioso, vi porto il classico esempio. Quando ha avuto Lorenzo vicino era il perfetto team, perché lo stimolava. Se vi ricordate, Dovizioso ha fatto dei gran premi che batteva Marquez anche all'ultima curva, quindi non è che è l'ultimo arrivato. Io ho sempre detto che non era il secondo, era il primo degli umani. E adesso sembra un altro pilota, stanco, non voglioso. Sai, questa separazione secondo me è stata
ha inciso. Senti Carlo, tu prima parlavi, hai fatto l'elenco dei piloti che tu hai avuto ed è insomma un elenco strepitoso.
Tutte prime firme.
Chiamalo discreto, adesso
tutte prime firme.
Tu capisco che vuoi mantenere un livello basso, però insomma non mi sembra un po' discreto. Però senti, tu hai citato questi nomi, mi sono venuti in mente Morbidelli e Bagnaia. Ti chiedo a che livello sono e dove possono arrivare questi due?
Guarda, io parto sempre da un discorso che quando il gatto non c'è, i topi ballano. Il gatto è Marquez, tutti i topi ballano, no? È chiaro. Poi sai, ci sono le trappole dei formaggi e ogni tanto qualcuno salta. Io devo dire che, guarda, sono dei grandi piloti. Morbidelli l'aveva già dimostrato all'inizio di questo campionato, quando purtroppo la Yamaha ha avuto una marea di problemi, se ti ricordi era automotore che era secondo. Era già arrivato, gli mancava giusto il piccolo salto di qualità, che non è piccolo, di fare primo, e l'ha fatto in un modo incredibile, perché credo che nessun pilota si sogni di vincere il primo Gran Premio della MotoGP partendo in testa e finendo in testa, non lo fa nemmeno, lo fanno i fenomeni, quindi questo sogno è stato ancora più...
Beh, ieri una vittoria alla Marquez, abbiamo detto un po' tutti,
bravissimo,
di Morbidelli,
bravo,
no?
bravissimo. Bagnaia, aspettavamo questa gara perché aveva dimostrato le prime due gare di essere, di aver preso in mano la situazione della Ducati, di capire questa moto dopo un anno abbastanza difficile, si ricordi l'anno scorso, ma era la moto dell'anno prima. Quest'anno la moto ufficiale ha preso possesso e si ricordi le prime due gare ha fatto delle bellissime gare. Poi si è rotto, è caduto il ginocchio, sai, tre gare le salti, non sai mai come torni. È tornato addirittura con le stampelle, perché lui gira con le stampelle nel paddock, perché è chiaro che, eppure ha fatto una gara tosta, vera, con gli ultimi cinque giri che francamente dei dolori li sentiva.
Detto pure, sì.
Ma ha ragione. Quindi noi abbiamo due piloti che sono abbastanza simili ma anche diversi. Secondo me Morbidelli è più valentiniano, Bagnaia è più biaggiano, ora se possiamo fare un discorso così un po' di vecchi tempi.
Quindi avremo
Spagna è tosto.
Una rivalità futura.
Già beh, ma sai, pur essendo della stessa Academy di Valentino, no? Che dicevamo, sì, sì, che parlavamo del testimone che Valentino
è bravo anche
noi
in questo, Valentino.
Guarda, io penso che lui si è passato il testimone da solo, da grande pilota a grande manager. Un testimone, sai, come nella staffetta, che arrivi al terzo passaggio, sei in testa, però non ce la fai più perché sei stanco, sei vecchietto, dai testimone ai giovani che vincono poi i 400, non so come dire, quindi è un testimone che ha passato ed è stato grandissimo. Lì sono già usciti due campioni del mondo, ragazzi, lo stesso Bagnaia, lo stesso Morbidelli, c'è una bella Academy anche con i giovani, c'è Vietti che viene su bene, cioè veramente una cosa, io credo che non esista nel campo dei motori un'Academy di questo genere. E Valentino, ragazzi, gli dobbiamo veramente, cioè io dico sempre che Valentino noi dobbiamo tutto, perché se noi siamo diventati intercontinentali è per il suo modo di essere, di vincere, delle gag, della comunicazione, e lui rimane qua perché questa è la sua Disneyland, mai andrà via, ricordatelo.
È vero.
Correrà fino all'ultimo.
Però guarda, hai fatto questo accostamento Morbidelli, Rossi, Bagnaia, Biaggi, mi piace molto.
Mi ha portato indietro nel tempo.
Ma cioè, tu ritieni anche proprio, al di là adesso di questa, anche come stile di guida, come caratteristico, come tutto, giusto?
Sì. Sì, direi proprio di sì.
Anche
direi
caratterialmente?
Morbidelli,
anche,
sì, sì,
anche caratterialmente?
Sì, sì, Morbidelli è più estroverso, Bagnaia è più torinese, lui è torinese,
certo,
no? È più moderato, più non lo vedi mai dichiarazioni particolari, è sempre misurato. E Biaggi era misurato, poi ogni tanto vabbè sbroccava, però Biaggi era completamente diverso da Valentino. Secondo me caratterialmente sono diversi, anche un po' come guida, e mi piace vederli combattere, perché sono due talenti. Quindi sai, i talenti poi ti diverti a vederli.
Mi piace
vederli quando si passano uno con l'altro. Però ci sono lì. Sai, poi dipende molto dalle moto, perché sai, anche le moto non che diventa come la Formula 1, fortunatamente, lo dico, scusatemi. Però sai, la moto conta anche da noi. Oggi conta il 65%. E il pilota il 35%, che è tanto, ragazzi, è moltissimo. E Formula 1 è diverso. Prima contava il pilota, quando avevamo due tempi, la 500 contava più il pilota al 65, la moto al 35, era un po' il contrario, però il 35 è tanto, fai una bella differenza.
È bella differenza. Carlo, ti fermo un attimo, intanto stanno arrivando messaggi, ti chiedono pure forza Genoa, caro Carlo, ti salutano, insomma. Sì.
Poi ti salutano anche dalla Svezia.
Dalla Svezia.
Sì. Bene.
Caro, ti fermo un attimo perché abbiamo raggiunto un altro graditissimo ospite, lo andiamo a presentare, lo ringraziamo tanto che ci ha concesso un po' del suo tempo.
Diamo il benvenuto a Giorgio Terruzzi.
Direttore, buon pomeriggio.
Buongiorno
Giorgio, mio caro amico. Ciao Giorgio, piacere sentirti.
Buongiorno.
Giorgio, stavamo parlando un po' della MotoGP con Carlo Bernat, ha fatto questo accostamento, ti chiedo se diciamo ti trovi anche tu su questo diciamo così sci. Ha detto Morbidelli un po' la Rossi, Bagnaia un po' la Biaggi, quindi già ci ha fatto capire che sarà un bel duello in futuro, Giorgio?
Ma non lo so, è un po' presto secondo me, però lui ne sa più di me, io non sono in grado di dare queste valutazioni così specifiche. Un po' la Rossi è impegnativo, comunque, un po' la Biaggi
è impegnativo, Giorgio. Però sai, sono le caratteristiche, è chiaro che magari facessero quello che ha fatto Valentino e Biaggi, vuol dire portarci a casa 15 mondiali, no? Fra tutte e due, quindi, però sai, siamo all'inizio, sbocciano i pulcini, devono diventare delle cose belle. Secondo me una ha queste caratteristiche, una l'altra, poi è chiaro, arrivare ai loro livelli, Giorgio, sono d'accordo con te, siamo all'inizio, pur avendo vinto già un mondiale a testa, quindi non è che siano dei pellegrini, tra virgolette.
Ecco, no, quello non ci mancherebbe. No, dico buona fortuna, insomma, sono tutti buoni segnali per due destini molto rilevanti, lo spero proprio, anche perché sono due ragazzi, per quello che posso dire io, Carlo riconosce meglio di me, molto per bene, molto carini, che invogliano affetto, non so come dire.
Sì, sì, con due storie diverse, Giorgio, perché tu sai la storia di Morbidelli col papà che non c'è più, Bagnaia è più, come dicevamo prima, torinese, più biagista, nel senso che è molto moderato, cioè sono due caratteristiche diverse, anche un po' come guida. Ti dico la verità, l'unica cosa un po' diversa, e ho sbagliato nel dirla, è che Morbidelli è un po' biagista nella faccenda che quando parte è difficile che lo prendi. Vi ricordate che Biaggi quando partiva e beccava un secondo e mezzo, lui guidava su un binario come fosse uno svizzero, i tempi erano gli stessi, non lo prendevi mai, un po' come Lorenzo. Mentre Bagnaia è più regolare, però queste partenze non le fa, ecco. Però diciamo sono due bei talenti, meno male che ci sono, e grazie a Valentino.
Giorgio, come dire, no, anche prima questa cosa l'ha detta bene, ti voglio sentire un tuo pensiero. Dice: quando non c'è il gatto, i topi ballano in MotoGP.
Sì, è un mondiale senza padrone, però quello che è successo ieri segnala una cosa secondo me rilevante, cioè mette un po' a tacere un sacco di gente che da anni dice perché Valentino non smette, perché in realtà è ancora lì che fa la sua parte, in più ha tirato su una generazione e mezza di ragazzi che adesso lo battono pure. Cioè è abbastanza curioso il fatto che sia ancora Rossi a fare la corsa o comunque a battersi per i primi posti in un mondiale in cui erano attesi altri, no? Cioè, è un mondiale ciapanò, come dicono a Milano, cioè, c'è una sorta di sparizione di Quartararo dato per vincente certo in assenza di Marquez nel momento in cui ha avuto sulle spalle una responsabilità rilevante. Bravo, si è sciolto. C'è un pilota che è destinato a fare il pilota di punta, o comunque questa qui è la coppia della Yamaha dell'anno prossimo, che è Vinales, che è uno che non è, è un caso secondo me, nel senso
sì, sono
che,
d'accordo Giorgio,
oscilla tra una prestazione straordinaria. C'è la KTM ha investito su Petrucci, che è un bravo pilota, ma non so, mi sembra la Yamaha, la Honda non c'è più, nel senso che se non ha mai
non esiste.
Ha preso questo Paul Espargaró, che è uno dei più grossi conclamati pasticcioni del cioè insomma c'è una situazione abbastanza sconcertante a livello di gestione, con Dovizioso che in fin dei conti è uno dei piloti più costanti ad alto livello negli ultimi anni, che non ha squadra. Insomma, è una fotografia del mondiale abbastanza sconcertante.
Senti, sì, ma Giorgio quando fa le fotografie le fa sempre bene.
Giorgio, non ti chiedo una fotografia perché la fotografia è triste in bianco e nero, però sta tristezza Ferrari, ma quando finisce? Finirà? E come deve finire? Perché veramente siamo
guardate,
qui a...
ragazzi, io non ne posso un po' più dire le stesse cose. Questo qui è un problema che non cambia per quest'anno, cioè è inutile che ogni domenica facciamo lo stesso tipo di esclamazione, qui non è questione di persone, è questione di tecnica, di pezzi, di progetto, e con il regolamento che c'è adesso e con i guai che ha questa macchina per quest'anno non c'è verso. Poi possiamo stare qui mezz'ora a raccontare la storia di questo fallimento, ma non è che possa cambiare domenica prossima, fa due domeniche.
No, è chiaro, certo.
È così.
Dai, poi
è
Giorgio, così, posso dirti una cosa? Hai ragione, mi inserisco un attimo. Ti dico la mia umile idea da uomo delle due ruote che ha gestito delle aziende, no? Da Aprilia, Cagiva, Ducati, Gilera, ne ho gestite parecchie. Allora, io penso che qualsiasi attività sportiva di gestione di un reparto corse debba rigorosamente essere divisa in due. Significa, ci deve essere un ingegnere progettista che al 100% si dedica alla macchina o alla moto, e poi ci deve essere uno che fa la gestione sportiva, che si dedica al 100% solamente alla gestione sportiva. Giorgio, vuoi portarti un esempio che tu conosci? Quando facciamo la coppia Jan Vitoven e Carlo Pernat in Aprilia, ti ricordi? Jan Vitoven era responsabile del reparto corsa al 100% per la tecnica, e io ero responsabile del reparto corsa e gestione sportiva. Io non mettevo becco nella gestione tecnica, lei non metteva becco nella gestione sportiva. Io penso che un ingegnere che progetta una moto o una macchina deve spendere il 100% del suo tempo alla macchina e alle cose tecniche. Se lui ne spende il 40% alla gestione sportiva, andando alla caccia di piloti o andando a gestire psicologicamente i piloti, tu sai cosa vuol dire, lui perde inevitabilmente il 40% del suo tempo nel fare la macchina. Poi io non conosco Pinotto, non so se è bravo o non è bravo, e non sta a me dirlo, però un ingegnere deve dedicare il 100% del suo tempo alla gestione tecnica. I reparti corsi funzionano così. Se tu dai tutto il potere a un ingegnere, il reparto corsi non funziona. Questa è una mia opinione, ma sono anche fatti che ho vissuto, onestamente, Giorgio.
Giorgio De Ruzzi.
Ma allora, intanto è una cosa che hanno fatto, cioè nel senso che Binotto non è più il direttore tecnico e si è tolto dalla direzione tecnica. Qui il problema è che hanno fatto una macchina, lo ripeto un'altra volta, ma insomma è il centro del problema. Hanno fatto una macchina convinti di poter usare un motore che aveva 70 cavalli in più e per una questione abbastanza controversa e complessa la federazione ha tolto 70 cavalli e una macchina che trova un motore così meno potente ha un'aerodinamica che non funziona più e non è correggibile in un attimo. Quindi il problema è quest'anno va così, ma c'è una spiegazione. Poi possiamo discutere sul fatto che la Ferrari abbia uno staff tecnico che è in grado di fare un'altra macchina, la macchina o correggere per l'anno prossimo, perché per l'anno prossimo hanno due gettoni, cioè due interventi tecnici per regolamento che hanno deciso, secondo me, razionalmente di investire sulla macchina dell'anno prossimo, più adesso per uno dei tanti soliti baratti che fanno, perché la Formula 1 è gestita per contropartite, cioè il ritiro dell'appello sulla Racing Point, che è un caso scandaloso secondo me, tanto vero che ieri ha finito l'appello, hanno messo su mezzo la Mercedes sulla macchina di Stroll. Ma insomma, il ritiro dell'appello permetterà di avere una terza opzione con la scusa delle gomme che saltano per ritoccare l'aerodinamica alla macchina l'anno prossimo. Qui il tema è
c'è un paciugo come diceva Genova.
Un paciugo, però il tema è se la Ferrari ha uno staff tecnico del quale non è più direttore Binotto, che è in grado di fare una macchina migliore di questa l'anno prossimo e una gran macchina nel 2022. Non è più tempo di ingaggiare, le macchine non vengono più fatte da uno, cioè ormai la situazione tecnica di questi aggeggi così complessi con le power unit e tutto significa che a Newey che firma la macchina è una complicanza di interventi e non so, non mi sembra facile recuperare sul mercato tecnici di primo ordine disposti a venire alla Ferrari con questa regola dei 6 mesi di stop obbligatori se cambi squadra. Insomma, è una situazione oggettivamente
abbastanza difficile, complicata, sì. Poi io dico sempre che gli ingegneri, Giorgio, non vivono, gli ingegneri funzionano, e questa è una cosa un po' diversa, ricordatelo. Per cui sì, io ho l'impressione, è vero, non vivono, funzionano, infatti vedi delle cose, dei momenti che non ci credi, dici ma come è possibile? Sai, io volevo anche farti una domanda, ora mi sostituisco un attimino.
Vai, fai la domanda, vai. E poi dopo vi liberiamo, ecco, non vogliamo approfittare.
Ecco,
vai.
Il Mugello, Giorgio, secondo te, ma come si possono fare le macchine al Mugello? Un gran premio di Formula 1, dove non puoi assolutamente sorpassare nei curvoni, sorpassi solamente sul rettilineo, chiaramente. Cioè, secondo te ha senso? Quello è un circuito di moto al 100%. Io non so come la pensi, Giorgio.
No, allora, intanto è il frutto di una stagione come questa qui, così stramba e così,
certo.
compressa da questioni logistiche da Covid. Due, è bello da vedere, mi sembra una pista un po' stretta per la Formula 1,
bravo.
Che si possa passare in un solo punto, purtroppo non è l'unica pista, perché ci sono piste omologate per la Formula 1, come Abu Dhabi, dove non passi neanche a martellate, mai, quasi mai proprio, per cui non è purtroppo un'anomalia. C'è poi il problema, secondo me, molto, molto complicato degli accessi, perché è una pista che con il pubblico diventa un inferno.
Credo che l'abbiamo visto con le moto.
No, credo che sia stata comunque un'occasione con dentro una serie di ingredienti, cioè il fatto che non ci siano possibilità di girare sulle piste normali, normalmente usate per il mondiale, il fatto che è la pista della Ferrari, la Ferrari teneva moltissimo a celebrare il 1° Gran Premio in casa, in Italia, in Toscana, quindi è stato un evento, diciamo, dal punto di vista come dire, colore e stupore, riuscito, ma penso che sia un capitolo, un caso unico, un numero unico,
appunto. Bravo Giorgio, quella è una pista di moto, ricordati, sì. Grande pista di moto, dove tutti, chi vince al Mugello è un gran pilota, lo sai meglio di me Giorgio, quante ne hai viste al Mugello, sempre pieno. Un ambiente particolare
vero, molto bello. Allora, su questa osservazione noi veramente vi salutiamo e vi ringraziamo tantissimo. Giorgio Terruzzi, grazie per essere stato con noi, grazie mille, buon lavoro,
un abbraccio. Ciao Carlo.
Ciao Giorgio, spero di vederti presto. Ciao Giorgio.
Carlo, ti saluto anche a te, però un pensiero sul tuo Genoa te lo faccio dire, dai. Sei
Alla fine mi fai l'albero degli zoccoli.
Dai. Che dici, quest'anno hai qualche...
Cosa vuoi che dica, ma ogni anno è sempre la stessa storia. Fin quando hai una presidenza o una proprietà di un certo tipo che cambi 10 o 11 giocatori ogni anno, li metti in prestito, non riscatti quelli bravi, ma dove vuoi andare? Non c'è progetto, non c'è progetto, e quindi stai lì, ti attacchi alla salvezza all'ultimo secondo, pensa all'obiettivo che è per i tifosi del Genoa, che è divertimento, questa è la situazione. Finché ci sarà questo proprietario, alla fine sarà sempre così, cambierai 12 giocatori all'anno sperando di metterli assieme, vedi che cambia 3 allenatori all'anno, io non vedo dei grandi cambiamenti, ecco, sono un povero Maran, auguri, sperando che vada bene, cosa vuoi che ti dica?
Ecco il messaggio, è stato chiaro, diretto, un bel messaggio.
Povero Maran. Maran.
Sì, io le dico chiaro, povero Maran.
Credo che anche lui una certa idea se la sia fatta quando ha accettato la panchina del Genoa, quindi.
Poi ha preso quello nuovo direttore sportivo.
Sì, ho capito, ma i direttori sportivi con un proprietario che fa tutto lui, quanto dura?
Dura,
no? Ne ha cambiati 27 in 4 anni. Vedi?
Salutiamo il nostro amico direttore Fagiano, che buon lavoro pure a lui.
Buon lavoro Fagiano, grazie. Mi raccomando. Grazie a voi,
Carlo,
grazie.
È sempre un piacere,
grazie.
Un abbraccio a Carlo
Perni.
Un abbraccio, Allora, adesso ci dobbiamo fermare e ritorniamo, arrivano tanti messaggi come sempre.
Il motore
sempre
ha svelato grandi problemi di aerodinamica nascosti, persino l'Alfa Romeo
è verissimo. Ci dobbiamo fermare, lasciamo i motori, ci ritorneremo naturalmente nel corso dei prossimi giorni. Adesso però tra poco si parte Maracana con tutto il calcio, vediamo un po' di fare qualche bufera pure oggi, dai, vediamo un po', ci proviamo, dai, break, torniamo tra pochissimo.